In questa seconda parte dell'incontro vorrei provare a dare alcune linee di lettura che, almeno a me, hanno aiutato come lettore e come lettore cristiano ad usare questi salmi anche nella preghiera, ma forse possono servire anche al lettore non credente per cercare di capire che ci fanno testi del genere comunque nella Bibbia. Chi vuole approfondire l'argomento può usare la bibliografia che ho messo nel foglio con alcuni testi davvero molto utili. Una premessa prima di cominciare a dare qualche chiave di lettura. Abbiamo detto che nella storia dell'esegesi, nella storia dell'interpretazione di questi salmi, il problema non sussisteva, la difficoltà di leggerli come l'abbiamo oggi, perché la tradizione patristica, come del resto anche quella giudaica, tendeva a spiritualizzare questi salmi e dunque a vedere nel nemico il diavolo o qualche nemico spirituale. O leggeva, come abbiamo detto, nel caso della tradizione patristica, questi salmi in chiave allegorica, magari antigiudaica, e quindi il problema della violenza non era sentito con la stessa forza con cui è sentito oggi. Oggi, specialmente per un lettore cristiano, questi salmi creano difficoltà a causa del legame che pongono tra Dio e la violenza. E tuttavia, i primi a censurare questi salmi non sono stati i cattolici. Quindi evitiamo le generalizzazioni, la Chiesa ha tolto questi salmi. La Chiesa è arrivata comunque in seconda battuta. I primi a eliminare i salmi imprecatori dal breviario liturgico sono stati gli anglicani. Nel 1928 la nuova edizione del Common Prayer Book, il breviario della Chiesa d'Inghilterra, elimina i salmi imprecatori e le parti imprecatorie degli altri salmi. Nel 1928, tenete presente, la Chiesa Cattolica recitava ancora il breviario in latino e lo recitavano solo i preti, e quindi il problema non sussisteva e si recitava il breviario, i salmi, in maniera integrale. Arriva al Concilio Vaticano II e durante il Concilio Vaticano II la stragrande maggioranza dei padri, in nome della tradizione, votò per il mantenimento del testo integrale dei salmi, compresi quelli che noi chiamiamo i salmi imprecatori. Dunque i padri conciliari erano favorevoli al fatto che i salmi rimanessero integri. Fu soltanto in seguito a tre interventi personali di Paolo VI, uno dei pochi casi in cui il Papa è intervenuto da autorità all'interno del Concilio, che la commissione liturgica incaricata della revisione del breviario romano eliminò dalla liturgia i tre salmi imprecatori, tra cui il nostro, il 58, l'83 e il 109, di cui ho letto delle parti, più le parti imprecatorie di altri salmi, come ad esempio il versetto 7 del Salmo 54. Quale fu la ragione? Attenzione, perché ovviamente Paolo VI non lo ha fatto perché la mattina si è alzato e ha detto leviamo i salmi imprecatori. La ragione fu: abbiamo il breviario in lingua volgare. La gente dopo 2000 anni può recitare il breviario senza più bisogno di essere prete e farà molta difficoltà a recitare salmi che oggettivamente suscitano problemi a chi li recita senza adeguata preparazione. Principio della riforma liturgica per Paolo VI era la necessità che la liturgia potesse essere realmente compresa da tutti. E questi salmi creavano oggettivamente dei problemi. Quindi la ragione fu di carità pastorale. E Paolo VI, nel terzo rescritto, nel terzo intervento scritto alla commissione liturgica, citò il commento di Sant'Agostino al Salmo 138. nel quale, facendo un ragionamento analogo, Sant'Agostino scriveva: «Melius est reprehendant nos grammatici quam non intellegant populi». È meglio che ci rimprovero i dotti che il popolo non capisca. Cioè, per Paolo VI era molto più importante che il breviario in italiano, in inglese, in francese, in qualsiasi lingua del mondo potesse andare davvero in mano a tutti senza problemi, che non l'incontrare difficoltà che avrebbero reso la recita difficile. Immaginate, nel 1965 un gruppo di vecchine di una parrocchia del Veneto che recita il Salmo 58 senza averlo mai letto prima in vita sua. Qualche piccolo problema, va sicuro, lo poteva creare, e non solo alle vecchine. Quindi Paolo VI usa un principio di carità pastorale, che è discutibile, certamente, ma che è un principio serio. Non è che ha tolto i salmi perché erano proibiti, perché non si dovevano leggere, mica l'ha tolti dalla Bibbia, li ha tolti dalla recita liturgica, venendo in questo sulla scia della Chiesa anglicana, che aveva già fatto da 40 anni la stessa scelta. Ed è la scelta che fanno anche comunità monastiche, peraltro ben note. Se andate a Bose, fanno la stessa scelta, cioè li eliminano. Se andate a Camaldoli, idem come sopra, i salmi imprecatori non li recitano, eppure sono comunità monastiche di vecchia data, con una cultura, una preparazione dietro, per cui la difficoltà è reale, nella liturgia intendo. Lo dico in maniera ovvia, ma a volte anche l'ovvio può servire: non sono stati tolti dalla Bibbia questi salmi, sono stati tolti dall'uso liturgico, a scanso d'equivoci. Nessun papa ha l'autorità o si può permettere di eliminare qualsivoglia parte della Bibbia. Nella Bibbia questi ci sono. Il problema è usarli poi nella liturgia. Certamente alcuni testi non sono adatti alla liturgia. Vorrei vedere voi andare alla messa e sentire per 10 minuti la descrizione degli arredi liturgici della tenda del deserto secondo il libro del Levitico. Dopo 5 minuti cominciate a dire: padre, tagliamo, perché una cosa è leggere personalmente, una cosa è l'assemblea liturgica, che ha altre esigenze e altre finalità. Dunque, fatta questa premessa di carattere storico e liturgico, come usare questi salmi, o perlomeno come io penso che salmi del genere possano essere usati come preghiera, partendo dall'idea che se i salmi sono preghiera, lo sono tutti, non solo quelli che a noi pare che lo siano. Questo è un principio pericoloso per la Bibbia. È Bibbia quello che a me pare che sia Bibbia? No, se è Bibbia, è Bibbia tutta, anche le parti che a me non piacciono, perché altrimenti il criterio diventa personalistico e si fa come faceva il buon Marcione, che nei primi secoli diceva: a me l'Antico Testamento non mi piace, lo levo. E qual è il problema? Non mi piace neanche il Vangelo di Matteo, via anche quello perché è troppo ebraico. Alla fine rimase Luca e Paolo. Però capite, se il principio è quello che piace a me, e allora uno si scrive la sua Bibbia, fa come quello, dice: ma a me piace Henry De Luca, leggo le cose di Henry De Luca, benissimo, però la Bibbia è un'altra cosa. Oppure quello che nel matrimonio mi leggeva il profeta di Gibran, perché a me piace quello, va bene, però la Bibbia è un'altra cosa. Eliminiamo questo tipo di difficoltà. Se sono nella Bibbia, sono nella Bibbia, e quindi il problema è come leggerli, intendendoli come Bibbia al pari del resto delle scritture. Una spiegazione che a volte gira, ma che non regge, e che in parte è ancora presente un po' nel commento del Ravasi, è che questo è un linguaggio iperbolico e paradossale tipico della mentalità semitica. È vero, ma solo in parte, perché anche noi usiamo un linguaggio iperbolico e paradossale in molte occasioni. È vero che la Bibbia usa spesso un linguaggio iperbolico e paradossale, ma è anche vero che il linguaggio tradisce un pensiero, e che quindi se il linguaggio è iperbolico e paradossale, ciò significa che esprime delle idee che il linguaggio veicola. Non si può liquidare l'immagine della vipera sorda solo perché è iperbolica, no, riflette una situazione reale. Quindi attenzione a quella mentalità tipicamente occidentale per cui l'immagine deve essere concettualizzata. L'immagine ha una forza evocativa per quel che è, se no non sarebbe un'immagine. E dobbiamo evitare questa riduzione del simbolo che, tra l'altro, a livello filosofico era quello che facevano i filosofi vetero-marxisti quando eliminavano il simbolo perché ritenuto pericoloso. Il simbolo va invece vissuto per quel che è, nella sua pienezza, altrimenti neghi il fatto stesso che la Bibbia lo usa. Dunque le immagini sono forti e hanno da restare tali. E se colpiscono, sono fatte apposta, sono fatte cioè per colpire la persona. Un altro aspetto da tenere presente: nel Salmo 109, avete visto, si evoca la maledizione per l'empio, che la maledizione l'avvolga come un vestito, penetri dentro di lui come acqua. L'ho letto prima. Ora, cosa vuol dire maledire? Questa parola per noi così negativa. Maledire è evidentemente il contrario della benedizione. Tant'è vero che in questi testi va di pari passo con la benedizione. Nel Salmo 109 abbiamo letto: la maledizione si avvicini a lui e da lui fugga la benedizione. Ora, benedire è un atto che nella Bibbia compie Dio creando un legame di vita tra chi benedice e chi è benedetto. La benedizione va nei due sensi: può benedire Dio, ma può benedire anche l'uomo. È indifferente colui che benedice. La benedizione crea un legame tra chi benedice e chi è benedetto. Che sia Dio o l'uomo, uno dei due poli, non cambia niente. O un uomo o un altro uomo. Io posso dire a un uomo che tu sia benedetto. La benedizione crea dunque un legame di vita, di fecondità, di felicità, crea una comunione tra le persone. La maledizione crea una separazione, crea una frattura, crea una separazione radicale, crea cioè alla fine una situazione di morte, di non vita. La maledizione nella Bibbia è rara, arriva solo in quei casi molto gravi in cui la vita di una persona, con il suo comportamento, mette a repentaglio la vita di un altro. E allora maledire significa: metto un limite alla tua malvagità, blocco la tua cattiveria, ti maledico, cioè il tuo male ricade tutto su di te, non può andare oltre. Il Salmo 109 dice: la maledizione ricada su di lui. E cioè un modo per esprimere in maniera molto biblica che quando una persona con il suo comportamento mette in discussione la vita di un altro, il maledirlo significa porre un freno radicale alla sua malvagità. Tu sei maledetto significa il male che fai ricade tutto su di te. Non sei benedetto, quindi non c'è più vita tra me e te. E solo Dio può maledire in realtà. Quando si maledice è chiamato in causa Dio. E dunque maledire qualcuno non è quella cosa che si fa a livello popolare come mandare il malocchio a qualcuno o dir male di qualcuno. È chiamare in causa Dio perché intervenga in quella persona e metta fine al male che essa sta facendo, estirpi il male in maniera radicale. Questo per contestualizzare dal punto di vista biblico cosa si intende per maledizione. Tenete presente che è raro che si maledicano le persone. Nella Genesi, nei primi 11 capitoli, 5 volte appare il maledire, ma in genere viene maledetto qualcosa. Per esempio, in Genesi 3 non è maledetto l'uomo, è maledetto il suolo a causa dell'uomo, vi ricordate? È la terra che in qualche modo rigetta l'uomo che ha rigettato Dio e il prossimo. Questo per capire meglio qual è il senso della maledizione. La maledizione ha sempre uno sfondo etico. Se qualcuno è maledetto, lo è a causa della sua radicale malvagità. Tutto questo non risolve il problema, ma perlomeno ci aiuta a contestualizzarlo. Ancora, un altro aspetto da tenere presente. In questi salmi e nei salmi in genere manca per lo più una prospettiva ultraterrena. Normalmente la vita eterna per il salmo finisce con la morte. Avete in mente il Salmo 115? Non i morti lodano il Signore, ma noi i viventi lodiamo il Signore. Il Salmo 88, perché non sia come chi scende nella fossa. Chi scende nella fossa nella tua fedeltà non spera. Il vivente ti rende grazie. Questo per citare qualche versetto a memoria dei Salmi. Dunque, nei Salmi, nella loro prospettiva tradizionale almeno, poi gli ebrei li rileggeranno in chiave di vita futura, ma questa è una lettura che farà il Midrash molto molto tempo dopo, come dei resti cristiani, per i Salmi la vita termina con la morte e dunque Dio deve fare giustizia sulla terra. Sulla terra non c'è un inferno, un purgatorio, un paradiso a cui richiamarci come Dante. Per Dante su questa terra magari non c'è giustizia, ma stai sicuro che di là c'è. Per i Salmi la giustizia deve essere qui ed ora. Dunque ecco perché questi Salmi sono così forti, perché dietro a questi Salmi c'è l'idea che Dio deve far giustizia sulla terra. È evidente che il lettore ebreo o cristiano che legge l'intera Bibbia e che ha in mente una vita oltre la morte potrà ricontestualizzare questi Salmi e riferirli anche a una giustizia ultraterrena, che tuttavia, pensateci un attimo, non risolve del tutto il problema della giustizia. Perché se voi state male, ma male davvero, siete oppressi, vi stanno ammazzando, vedi gli ebrei nei campi di sterminio, e viene uno che vi dice: non ti preoccupare, andrai in paradiso, grazie, però io preferirei che tu facessi qualcosa ora. Se Hitler mi sta ammazzando, magari andrà anche all'inferno, però io preferirei che tu, Signore, mi risolvessi il problema adesso, per me e per i miei figli. I Salmi puntano all'ora, all'adesso. Un altro aspetto, un'altra chiave di lettura interessante: i Salmi, quando sono stati messi nel Salterio, non sono stati più concepiti come preghiere di un singolo individuo, ma come preghiere di una intera collettività. Dunque acquistano un valore che in qualche modo è simbolico, significativo per ogni persona che li recita, altrimenti non sarebbero nel libro dei Salmi. E questo nemico di cui i Salmi continuamente parlano diventa un po' una cifra, non tanto del diavolo di cui i Salmi in realtà non parlano, se volete anche del diavolo se lo leggete in chiave neotestamentaria. Tra l'altro, che voi ci crediate o meno, questo è indifferente, il Nuovo Testamento parla continuamente di Satana e Gesù ne parla di continuo nei Vangeli. Poi il crederci o non crederci è un altro capitolo, però i testi sono testi ed è chiaro che lì il personaggio c'è. E dunque si potrebbe dire che alla luce dei Vangeli il nemico potrebbe essere il diavolo, ma al di là del diavolo, il nemico nei Salmi è stilizzato, rappresenta ogni nemico, rappresenta tutti i governanti prepotenti e ingiusti, dall'epoca in cui il Salmo è stato scritto fino ad oggi. E dunque non bisogna personalizzare troppo i Salmi vedendovi una singola persona, quanto piuttosto una cifra di un gruppo di persone, i governanti in questo caso del Salmo 58, che in qualche modo si comportano come il Salmo dice, cioè in qualche modo spiritualizzare il Salmo, ampliarlo a un'idea un pochino più grande, più vasta e meno personalistica. Nel Nuovo Testamento, visto che per Gesù il nemico è indubbiamente Satana, niente vieta che uno ci veda anche questo nel nemico dei Salmi, se lo leggiamo alla luce del Nuovo Testamento. E qui viene fuori un'altra idea, tipicamente cristiana, che un ebreo non condivide, e forse neanche un non credente, ma il cristiano legge la Bibbia come un'unità. Per il cristiano non c'è differenza tra Antico e Nuovo Testamento, nel senso che è lo stesso Dio che sta dietro a entrambi. Non c'è una Bibbia di serie A e una di serie B. Un Dio cattivo, quello è quello degli ebrei, e poi c'è il Dio buono, quello è il Dio dei cristiani, è lo stesso. Il Dio che ha scritto questi Salmi è lo stesso di Gesù, ma questo è vero anche all'incontrario. Ciò vuol dire che quando Gesù parla del nemico, è lo stesso nemico di cui parlano i Salmi. Per la proprietà transitiva, se la Bibbia è parola di Dio, vale anche in senso opposto, dal nuovo all'antico e non soltanto dall'antico al nuovo. Per esempio, Babilonia del Salmo 137 non è soltanto la Babilonia reale dei tempi dell'esilio babilonese, è anche la Babilonia dell'Apocalisse, cioè una cifra dell'impero romano, o se volete una cifra dell'impero demoniaco, che alla fine è un simbolo potente. Dunque, questa è un'altra possibilità di questi salmi, leggerli in chiave unitaria all'interno di tutta la Bibbia e per noi cristiani compreso il Nuovo Testamento. Qui si può recuperare un'intuizione tipica di Sant'Agostino, con tutti i limiti che ho visto prima di un certo tipo di lettura patristica. Per Sant'Agostino questi salmi che noi chiamiamo imprecatori, per esempio il 109 per intero, non erano imprecazioni, Agostino non le chiama mai così, erano profezie. Agostino scrive: le imprecazioni non sono preghiere, sono in realtà profezie. Profezie di cosa? Sant'Agostino arditamente, ma fino a un certo punto, mette questi salmi in bocca a Cristo crocifisso e li immagina recitati da Cristo sulla croce. Sulla base di quel principio che si trova nella lettera ai Galati, Galati 3,13, dove si legge che Cristo è maledetto da Dio. Questo è Paolo, eh? E se Cristo è maledetto da Dio, pronuncia le parole dei maledetti. È una chiave di lettura ardita, ma teologicamente estremamente profonda, che fa di questi salmi letti dal cristiano parole che Cristo stesso pronuncia mettendosi nei panni degli oppressi, ma anche degli stessi oppressori. La lettera ai Galati, ripeto, definisce Cristo come maledetto da Dio in quanto crocifisso. E dunque le imprecazioni non sono preghiere, ma profezie, addirittura della croce di Cristo. È una lettura su cui stare un po' attenti, perché non è immediata, ma un fondamento teologico, perlomeno alla luce del Nuovo Testamento, ce l'ha. Presuppone che uno accetti il Nuovo Testamento, evidentemente. Un ebreo mi direbbe: tu vaneggi perché Cristo qui non c'entra niente. Ma per un cristiano Cristo c'entra sempre, e quindi questo discorso può avere il suo valore. Non risolve neanche questo tutto il problema, Queste che dico io sono tutte approssimazioni a cercare di capire meglio questi salmi, e ciascuna delle quali ci dice qualche aspetto che ce li rende più accessibili. Un altro aspetto che ho già detto e che ripeto: in questi salmi non si mette mai in mostra l'idea che il malvagio debba vendicarsi da solo. Non troverete mai scritto: adesso ammazzo io l'empio, adesso lo uccido, adesso gli faccio vedere io. È sempre chiamato in causa soltanto Dio. Dunque, per certi aspetti, questi salmi escludono la vendetta privata, che in ogni caso nella Bibbia è sempre esclusa, ed esprimono l'impotenza dell'uomo di fronte al male. Pensaci tu, perché io non ne sono capace. E da questo punto di vista, la maledizione, l'imprecazione, esprime il desiderio che ognuno di noi ha, se è un essere umano degno di tal nome, di lotta radicale contro l'ingiustizia. Di fronte al male non si può stare indifferenti. Ci tornerò tra poco. Sono salmi molto realistici che ci mettono di fronte la realtà terribile e molto attuale dell'innocente perseguitato, del male che c'è nel mondo, ed esprimono con altrettanta forza la fede in un Dio che interviene a favore di quest'uomo oppresso e perseguitato. Guardate cosa scrive Enzo Bianchi, è la citazione che avete nel foglio. Sono estremamente esigenti i salmi imprecatori, perché sanciscono il principio per cui anche di fronte all'ingiustizia e al male subiti ci si priva di farsi giustizia da sé, non si cede alla tentazione di rispondere al male con il male, alla violenza con la violenza, ma si lascia fare alla giustizia di Dio. Che è già un passo avanti. Pensate se dentro di noi riuscissimo davvero a ora parlo un po' da prete, ma scusatemi le prediche, a evitare sentimenti di vendetta e di fronte al male subito rifarsela con Dio, dire pensaci tu per favore, perché se ci penso io faccio una strage, se metto in moto le mie azioni queste persone le faccio a pezzi, quindi per favore Dio pensaci tu, e riverso su Dio tutto quello che io vorrei che lui facesse, tenendo però conto che se io chiedo a Dio che intervenga, poi Dio fa come gli pare. Tenete presente, da un punto di vista credente non posso pretendere che Dio faccia così perché gliel'ho detto io. Io posso solo chiedere, poi farà lui, e magari scopro che lui non fa quelle cose che io avevo chiesto di fare, però è legittimo chiederglielo e la Bibbia me le mette in bocca. Dunque pongono l'uomo, questi salmi, di fronte all'orrore e alla realtà della violenza e smascherano la realtà del male per quello che è, senza falsi buonismi. In parrocchia c'ho un paio di persone, una certa età, che hanno come ritornello, sono tutti buoni, sono tutti bravi, no? Dico, guarda, non sono tutti buoni, non sono tutti bravi. Il male purtroppo esiste, la violenza purtroppo c'è. Questi salmi hanno un valore anche da un punto di vista psicologico, trasferiscono in Dio quella violenza che altrimenti l'uomo avocherebbe per se stesso. E costituiscono una denuncia molto vigorosa e appassionata di tutto ciò che nel mondo è male, morte, ingiustizia e dolore. E ci rendono solidali con chi patisce violenza e con chi patisce ingiustizia. Non è un caso che tanto creano problema per noi questi salmi, quanto erano usati in maniera molto forte dai teologi della liberazione. Poi, come sappiamo, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI hanno fatto a pezzi la teologia della liberazione, ma questa è esistita e un pochino ancora esiste. E una delle basi era il libro dell'Esodo e il libro dei Salmi. E il libro dei Salmi, con questi salmi, i canti dei poveri, visti dal punto di vista dell'oppresso che denuncia l'ingiustizia. Le immagini sono forti, ma nel Vangelo non ci sono immagini meno forti. Si pensi a quando Gesù dice di Giuda: meglio per lui se non fosse mai nato. Non sono certamente immagini carine o gentili. Quando Gesù parla del fuoco della Geenna usa immagini altrettanto forti. È falso pensare che Gesù è buono mentre i salmi imprecatori sono cattivi. Il problema c'è anche nel Nuovo Testamento, se uno lo ha letto. È la passione di un essere umano, in questo caso Gesù, di fronte al male visto in tutta la sua realtà. Il salmista non si rassegna e lascia che la sua passione emerga e denunzi il male con un linguaggio anche forte e trasgressivo. Vi leggo due brani di Francesco, il Papa, nei quali ripete quella frase che ha ripetuto più volte e che oggi andrebbe ricordata un giorno sì e uno anche: la globalizzazione dell'indifferenza. Noi siamo diventati indifferenti di fronte al male. I salmi imprecatori no. Chiamano il male con il suo volto di male. Il 17 maggio dell'anno scorso, cioè del 2018, Francesco parla agli ambasciatori africani di alcuni paesi del Sahel e dice a un certo punto: nessuno può ignorare la nostra responsabilità morale a sfidare la globalizzazione dell'indifferenza, cioè il far finta di nulla davanti a tragiche situazioni di ingiustizia che domandano una immediata risposta umanitaria. Questo Papa Francesco. I salmi imprecatori sono la ribellione di un credente che di fronte al male dice: io non sto più zitto, parlo, grido e uso parole forti. Ancora Papa Francesco, in un discorso ancora più famoso, a Lampedusa, l'8 luglio del 2013, 5 anni fa, molto di più ormai, e ebbe a dire, fu il suo primo viaggio, se qualcuno si ricorda, il primo viaggio che lui fece: la cultura del benessere, che ci porta a pensare a noi stessi, ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma non sono nulla. Sono l'illusione del futile, del provvisorio, che porta all'indifferenza verso gli altri, anzi, porta alla globalizzazione dell'indifferenza. In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza, ci siamo abituati alla sofferenza dell'altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è più affar nostro. Ritorna la figura dell'innominato del Manzoni. La globalizzazione dell'indifferenza ci rende tutti innominati, responsabili senza più nome e senza più volto. Sono parole fortissime che noi non abbiamo digerito e abbiamo dimenticato, ma esprimono esattamente la passione che c'è in questi salmi, con un linguaggio meno scandaloso di quello dei salmi, se volete, più cristiano, ma allo stesso tempo forte. Dunque i salmi imprecatori smascherano la violenza, come scrive Enzo Bianchi, sono una epifania della violenza, non l'epifania del bambino Gesù di fronte ai magi, ma l'epifania della violenza che viene smascherata per quello che è, cioè violenza, male, iniquità, menzogna, una violenza che sembra prevalere e sembra dominare il mondo. E attenzione, non solo nei governanti corrotti, si pensi, per guardare in casa nostra, nostra intendo parlando da prete della Chiesa Cattolica, ai nostri scandali, alle nostre violenze, e ne abbiamo da dare, da benedire e da santificare anche noi di violenze, gli scandali di natura sessuale, gli scandali di natura economica. Pregare questi salmi significa prendere atto di un male che pervade trasversalmente il mondo senza falsi buonismi e dire no a questo male, dire no però nella preghiera. Questi salmi restano preghiere, continuano a parlare a Dio, non di Dio, non sono salmi teorici, parlano a Dio anche quando sembra tutto dire il contrario, ed è una forma di preghiera che le chiese oggi hanno un po' dimenticato, la lamentazione. Oggi si preferiscono preghiere buoniste, preghiere devozionali, è più facile vedere una Madonna che appare o che lacrima qua e là, è molto più pagante e rassicurante. Queste preghiere sono forti e ci mettono davanti alla realtà del dolore e non sono affatto né intimiste né rilassanti. Sono preghiere di lotta, come spesso è la vera preghiera. Nel 1937 Dietrich Bonhoeffer, famosissimo pastore luterano tra i pochissimi che si opposero a Hitler, e come sapete pagò con la vita venendo ucciso nell'aprile del 45, pochi giorni prima che arrivassero gli americani e finisse la guerra. Dietrich Bonhoeffer, in una conferenza pubblica tenuta nel 37, era giovanissimo, era un giovane pastore luterano, scriveva che noi non possiamo pregare salmi come il Salmo 58. Non li possiamo affatto pregare, ma diceva lui, non perché siamo troppo buoni o perché siamo troppo cristiani. Questo sarebbe, scrive Bonhoeffer, un incomprensibile e luciferino orgoglio, perché non siamo, diceva Bonhoeffer, né buoni né cristiani. E quindi non è per quello che non li possiamo pregare. E scriveva paradossalmente, non possiamo pregarli perché siamo troppo cattivi. E quindi non riusciamo a metterci nei panni di un orante realmente oppresso che possa dire Signore salvami perché c'è un cattivo che ce l'ha con me. Bonhoeffer diceva perché tu sei quell'altro e quindi non riesci a pregarli perché tu in realtà sei dall'altra parte. Siamo nel 37, immaginate la Germania nel 1937. E quindi la conferenza di Bonhoeffer fa capire come mai poi lo hanno arrestato e poi ha passato gran parte della sua esistenza in carcere a aspettare la morte. Solo un uomo totalmente senza colpa, diceva Bonhoeffer, potrebbe pregare questi salmi. È paradossale, ovviamente, ma fa comprendere come alla fine, se li voglio pregare, devo mettermi nei panni di chi li prega e anche del nemico che è oggetto di questi salmi. Se tutte queste spiegazioni ancora non bastassero, ne aggiungo una finale che per me è anche quella più decisiva. Nella Dei Verbum, tutti sapete cos'è la Dei Verbum, il documento del Vaticano II sulla rivelazione, sulla parola di Dio, nella Dei Verbum al numero 13 si pone un principio interpretativo, ermeneutico, fondamentale della Bibbia. Si cita il commento al Salmo 138 di Giovanni Crisostomo e si dice che nel parlare agli uomini, cioè nelle parole della Bibbia, Dio condiscende al linguaggio degli uomini. Si usa nel testo del Concilio la parola condescenzio, condiscendenza, nel senso etimologico in cui la usa Giovanni Crisostomo, in greco synkatabasis. Per chi di voi ha fatto il classico, synkatabaino, scendere giù con, condiscendere, ovvero Dio scende tra gli uomini assumendone il linguaggio per stare insieme a loro parlando la loro lingua. E scrive il Concilio Vaticano II: accettando di parlare la lingua degli uomini, Dio ne accetta anche le limitazioni. Dunque parla un linguaggio imperfetto. È per questo che ebrei prima e cristiani insieme a loro continuano, come si fa noi, a interpretare la Bibbia. Senza nessuna polemica e senza nessuna cattiveria, col Corano non si fa così. Il Corano non si interpreta, si applica, perché non è una condiscendenza di Dio, è quello, quella è parola diretta di Dio. La Bibbia no. La Bibbia per un cristiano, tranne poche frange fondamentaliste, non è parola diretta di Dio, è parola mediata. E dunque nel mezzo c'è una condiscendenza di un Dio che addirittura pone un limite a se stesso. Questa è una vecchia idea presente nell'ebraismo più antico, Dio che per creare il mondo deve autolimitarsi, altrimenti il mondo non potrebbe nascere. Così come per il cristianesimo, Dio accetta di farsi uomo in Cristo e, come si esprime la lettera ai Filippesi, svuotando se stesso. Scrive la Bruna Costa Curta, altra famosa biblista italiana, in un articolo che ho messo lì nel vostro foglio. Pregare i salmi imprecatori, allora, si risolve in una richiesta pressante, drammaticamente espressa, di tale vittoria sul male nel compimento della salvezza operata dalla morte e resurrezione del Figlio. Nelle Beatitudini Gesù dice: felice chi ha fame e sete di giustizia. Il cristiano dunque deve lottare per la giustizia se vuole essere felice. E in questa lotta anche Gesù ha usato un linguaggio duro e qualche volta anche violento. Si pensi alle invettive di Matteo 23 contro scribi e farisei, dove ci sono anche i serpenti, serpenti, razza di vipere. Anche Gesù ha usato questo linguaggio. Gesù non si limita ad attendere la giustizia solo per il mondo che viene, ma la chiede già per questa terra e lo fa con passione e con forza. Senza dimenticare l'osservazione che ho fatto citando Alonso Schekel a proposito del Salmo 58, che il male, il malvagio, è già in qualche modo dentro di noi e quindi siamo noi i primi nemici di noi stessi. Il Siracide, Siracide 21-27, il libro del Siracide, capitolo 21, versetto 27, dice, con una frase splendida: chi maledice Satana, maledice se stesso. Chi maledice Satana, maledice se stesso. Quindi, prima di dar la colpa al diavolo, guardati dentro e scoprirai che tu stesso hai dentro di te quegli atteggiamenti che stai guardando negli altri. Allora leggere i salmi imprecatori diventa, per un verso, più difficile, per quell'altro senz'altro più facile. raccogliamo due o tre interventi e poi via via cerco di rispondere.
C'è sempre la solita questione: Dio è infinitamente buono, Dio è infinitamente onnipotente, Dio è onnisciente. E invece sembra che i biblisti a volte di questo creino dei problemi. Ecco, noi come ci dobbiamo porre rispetto a questo?
In che senso creano dei problemi i biblisti?
Per esempio, noi vediamo che loro, nei salmi precatori, dicono fai questo, fai quello, fai quell'altro, però alla fine il male esiste. Poi vediamo Giona, Esli, Giobbe, e poi però vediamo, cioè, l'infinitamente buono, onnipotente e onnisciente non lo vediamo, cioè il male esiste, esiste. Sì. Come nella Bibbia possiamo trovare il punto di risposta?
Grazie. Qualche altro intervento, poi metto un po' d'insieme le cose.
Non crede lei che la modernità abbia di fatto tolto dalle mani del singolo, di buona o cattiva volontà che sia, il potere di farsi giustizia? Quel potere che per la Bibbia è di Dio, il pensiero politico moderno lo deriva allo Stato. Non ci si fa giustizia da soli, si va a fare la denuncia all'autorità. Poi si spera in Dio. Questo, se da un lato sembra deresponsabilizzare il singolo, dall'altro però ci fa sentire la persona in qualche modo irrilevante rispetto al pensiero biblico, rispetto alla forza, alla pregnanza di questo pensiero biblico, non le sembra?
Prometto che mi convince l'ultima spiegazione sulla imperfezione del linguaggio attraverso umano, attraverso il quale Dio comunica. E vorrei sottolineare gli aspetti di imperfezione che sono presenti pur con tutte le spiegazioni che sono state fatte di questi salmi. Io credo che non sia da scandalizzarsi se ci siano delle componenti di violenza e di istigazione alla violenza anche nel testo biblico, che fanno parte appunto dei limiti dell'essere umano, dei limiti nostri, soprattutto se consideriamo che non so se è possibile rilevare una presenza costante di una componente profetica all'interno di questi salmi, perché se è vero che c'è questa componente profetica, diventa più difficile, ecco, in qualche modo spiegarli, perché non è soltanto una richiesta a Dio, ma diventa quasi una rivelazione dell'azione di Dio, una predizione di quello che Dio farà. E lo dico in riferimento a una cosa che ho letto in un romanzo di Abramo e Yoshua, Fuoco amico, in cui alla fine viene citata un brano tremendo, non di un salmo, ma di Geremia, una lamentazione che secondo me ha molto a che fare con i salmi, una lamentazione sul sterminio di tutti gli ebrei che si rifugiavano in Egitto come punizione. Yoshua si ribella, cioè il protagonista del libro di Yoshua, che si chiamava Eliyahu o Geremia, che lui si ribella contro questo brano, contro Geremia, e apprezza il fatto che nello stesso brano si riporti anche una rivolta delle donne contro questo tono imprecatorio e questa violenza del linguaggio di Geremia. Questo per dire che all'interno del testo biblico, diciamo, ci sono anche voci diverse, posizioni anche diverse su questo punto.
Bene. Parto dall'ultima osservazione, che nella Bibbia ci sono voci diverse. Questo è profondamente vero. La Bibbia è un testo che riflette diverse posizioni teologiche, spesso a volte anche contrastanti. Negli stessi libri tante volte troviamo posizioni che sembrano addirittura opposte, per non parlare di autori del Nuovo Testamento, prendete Paolo e Giovanni, siamo su teologie ben diverse. E così è vero che nella Bibbia ci sono brani che sembrano in qualche modo istigare alla violenza, ma anche brani che dicono l'esatto contrario. Questo, se ragioniamo da un punto di vista puramente storico, cioè se per noi la Bibbia è soltanto un documento della storia antica di Israele o del primo cristianesimo, ne prendiamo atto, beh, è un dato di fatto. E poi vedremo quale teologia, se ci piace, ci piace di più. Ragionando da persone che credono che la Bibbia, o come ebrei o come cristiani, quindi la Bibbia ebraica oppure anche il Nuovo Testamento, è parola di Dio, qui si tratta allora di cercare di comprendere come la teologia cristiana dovrebbe essere plurale e non singolare, e quindi avere dentro di sé la possibilità di conciliare posizioni anche distinte. Per quanto riguarda questo tipo di difficoltà, cioè il problema della violenza, c'è da tenere presente quello che la Bibbia dice nel suo insieme. E la Bibbia presa nel suo insieme non è un testo che istiga alla violenza, anzi, è un testo che denunzia la violenza. Altrimenti avrebbe ragione quello che scrive Umberto Eco nei suoi diari minimi, quando immagina, si diverte lui, è l'editore di una grande casa editrice italiana a cui viene chiesto di pubblicare la Bibbia e scrive una recensione, dice: questo libro sì, ha tutti i componenti che farebbero comodo al pubblico di oggi, c'è violenza, c'è sesso, c'è movimento, ma ce n'è troppa, il Vaticano non accetterebbe che venisse pubblicata. È polemico, no? Non è così vero. La Bibbia, letta nella sua corrente di fondo, pensate dall'Esodo fino al Nuovo Testamento, è un libro estremamente polemico nei confronti della violenza. Quindi, se anche dentro ci sono elementi che qualche volta sembrano indulgere a questo discorso. Mi volevo fermare un po' di più sulla domanda da cui siamo partiti, cioè la domanda che metteva in questione l'intero problema del male, che poi tocca anche quest'ultima domanda. Per quello chiedevo una chiarificazione, perché non capivo com'è che i biblisti mettano in crisi il fatto, cioè, che Dio è onnipotente, onnisciente, infinitamente buono, ma che c'è il male. Beh, questo è il problema dell'umanità. Non si risolve certamente adesso e non con le mie parole così ora. Detto in maniera banale, è l'enigma con il quale Epicuro attaccava i credenti in Dio secondo gli autori cristiani. Poi bisogna vedere quanto è vera questa frase di Epicuro: o Dio è buono o Dio è onnipotente, ma se non è né buono né onnipotente, non è Dio. Dunque, se Dio è buono, perché c'è il male? E se Dio è onnipotente, perché c'è il male? E quindi, in ogni caso, Dio non è né buono né onnipotente, e dunque non esiste. È un enigma famoso questo, no? Che sembra anche appetibile messo in questi termini. Se vogliamo andare nel filosofico, non credo, non so quanti di voi hanno mai letto la Summa Teologica di Tommaso d'Aquino, che certamente non è sospetto di essere poco profondo, comunque uno, qualunque cosa uno ne pensi, andate ad aprirla e prendete la seconda questio. La prima questio delle migliaia di pagine che Tommaso scrive è se si può parlare di Dio, cioè se si può fare teologia. Perché non è un cretino, dice, se non posso dimostrare che si può parlare di Dio è perfettamente inutile che poi mi metta a parlarne. E la risposta è sì, ne posso parlare perché ne parla la Bibbia in maniera umana. Interessante la risposta. Conveniens est sacre scritture divina subsimilitudine corporalium tradere. È conveniente che la Bibbia trasmetta le cose divine sotto l'immagine di quelle corporee. Dunque posso parlare di Dio perché la Bibbia lo fa con un linguaggio umano, figurato. E allora si può parlare di Dio per analogia. Attenzione, per analogia. Però se ne può parlare. Quindi Dio non è soltanto al di là dei nostri discorsi. Con la Bibbia permette di poter parlare di Lui. E questo è il punto ultimo che dicevo. Nella questio seconda, Tommaso affronta di petto il problema del male e scrive, cito un po' a memoria, «Videtur quod est malum in mundo, ergo Deus non est». C'è il male nel mondo, dunque Dio non c'è. Questo è Tommaso, E Tommaso risponde a questa obiezione che egli stesso si fa, rifugiandosi in Sant'Agostino e definendo il male come privatio boni. Dunque il male è il bene che non c'è, dunque il male non esiste come tale, perché se esistesse sarebbe una contraddizione in termini. Il male non può esistere, è il bene che manca. Dove odio fa che io porti amore, per capirsi, no? Si può discutere all'infinito su questa posizione filosofica e non è questo il punto, ma questo dimostra quanto è difficile dare una risposta logica al problema del male. Il male, con buona pace della privatio boni, c'è, perché quando uno ha un tumore e non è semplicemente una privatio boni, è qualcosa di oggettivo. Quando io ammazzo una persona. E non è semplicemente un bene mancante, è un male in atto. Quindi evitiamo il discorso filosofico, è il problema di Giobbe e del Coelet, che contestano a Dio esattamente questo: come puoi esserci tu se io soffro? E il problema del libro di Giobbe, come sapete, non è il male, è Dio, è lui che fa problema. Il male c'è, è un dato di fatto, mi piaccia o non mi piaccia, è parte della vita. Anche se non vi piace di morire, anche a me, ma tanto morite tutti. Dice, ma io non voglio morire perché non mi piace. Fatelo piacere, perché tanto ti tocca, quindi c'è poco da discutere, no? È un dato di fatto. Il problema è come conciliarlo con l'esistenza di un Dio buono, provvidente, misericordioso, eccetera. La Bibbia, da questo punto di vista, non dà le risposte che vorremmo, da un punto di vista logico. Afferma che c'è il male, ma afferma anche che Dio è buono. E non tenta di conciliare le due cose, non ci prova nemmeno. Tant'è che esistono i libri di Giobbe e del Coelet, per dire, e non solo questi. Pensate all'inizio del libro di Abacuc, quando di fronte all'invasione dei babilonesi, Abacuc scrive: tu dagli occhi così puri che non puoi vedere il male, perché vedendo i malvagi te ne stai zitto mentre gli empi ingoiano il giusto? E la risposta è: il giusto vivrà per la sua fede. Abacuc capitolo 2. Cioè, ci credi in me, risponde Dio, e allora non farti queste domande. È una risposta estremamente paradossale. Dunque, da un certo punto di vista, la Bibbia non dà le risposte che vorremmo. Per il cristiano in realtà ne dà una, che è la croce di Cristo. Il Concilio Vaticano II si chiude con 7 brevi messaggi che il Concilio mandò nel 65 a varie categorie di persone, ai giovani, agli artisti, ai governanti, agli intellettuali, e ne mandò uno ai malati. E nel messaggio del Concilio ai malati c'è scritto: non è il nostro potere spiegarvi il perché della vostra sofferenza, detto da 2500 vescovi della Chiesa Cattolica. Non è il nostro potere spiegarvi il perché della vostra sofferenza, ma se voi volete, con Cristo crocifisso, voi salvate il mondo. E questo è un atto di fede. La croce non è una spiegazione razionale, no? È quell'eccesso del male che Dio prende su di sé nella croce di Cristo. Quindi la Bibbia dà questo tipo di risposta, che se volete pratica, non è teorica, ed è di fede, non è di ragione. Da un punto di vista di ragione continuerò a chiedermi aut cur mala illa non tollit, come diceva Epicuro nella traduzione latina, perché quei mali Dio non li toglie? Perché da un punto di vista di ragione non c'è risposta, o perlomeno non c'è risposta adeguata, anche se qualche filosofo ci ha provato, pensate a Leibniz e alla teoria del migliore dei mondi possibili, vuol dire che in fondo un po' di risposte si potrebbero anche tentare, o alla lettera di Einstein su Dio, che non ha certo il sospetto di essere un devoto particolarmente attento alla liturgia. Ma non entriamo in questo. E se tutte queste spiegazioni non bastassero, resta quella della imperfezione del Dio della Bibbia. Il Dio della Bibbia è un Dio, tra virgolette, imperfetto, ma perché lui stesso sceglie d'esserlo, non potrebbe parlare con l'uomo se non abbassandosi al livello della sua creatura, e così facendo la alza al suo. Questo, ripeto, vale per gli ebrei e a maggior ragione per i cristiani nella prospettiva dell'incarnazione. E ancora, la questione sul fatto che la modernità ha tolto dalle mani del singolo il potere di farsi giustizia è vero da un punto di vista giuridico, ma è altrettanto vero che noi vorremmo sempre farci giustizia da soli. La Bibbia non vuole né l'una né l'altra cosa. Sì, la Bibbia crede nell'autorità del re, dei governanti, vorrebbe un giudice che fa giustizia, ma si rende anche conto che su questa terra la giustizia vera, assoluta, non può esistere, come di fatto non esiste, è per questo che la trasferisce in Dio. In maniera un po' utopica, se vogliamo, ma è un modo per dire, cari uomini, non illudetevi, su questa terra la giustizia autentica non l'avrete mai. E come ben sappiamo, quelli che hanno voluto creare paradisi di giustizia sulla terra hanno creato dei veri e propri inferni. Quindi diffidare da chi vuole la giustizia a tutti i costi. I giustizialisti sono i peggiori nemici della giustizia. La giustizia ha sempre bisogno di correttivi, tra i quali la consapevolezza della propria imperfezione. E la Bibbia lo sa, è per questo che chiama in causa Dio, l'unico che veramente può fare giustizia. E tuttavia resta l'idea che Dio la faccia, perché se io ci credo sono anche convinto che in qualche modo lui, in un modo o nell'altro, la dovrà pur fare. Ed ecco appunto i salmi imprecatori.
Per me è stato importante capire il diverso modo di rapportarsi a Dio del